www.redigio.it e la storia continua. E speriamo che sia maschio. Continua dalla puntata precedente. E l'età acerba. Nei trattati di medicina composti in Occidente tra l'undicesimo e il quindicesimo secolo, che guardano soprattutto al corpo della donna nella pienezza delle sue funzioni riproduttive, l'adolescente non acquisisce una fisionomia molto chiara. Chiamata puella, ovvero con il diminutivo di puer, che contraddistingue il ragazzo fra i 7 e i 14 anni, l'adolescente tende a confondersi ancora con la bambina, mentre si distingue meglio nella juvenis, la giovane donna. Il termine virgo, che rimanda soltanto all'integrità fisica, non consente di isolare la ragazza per l'età. Nel suo trattato Causa e cure, Idelgarda di Bingen, che è morta nel 1179, paragona la matrice delle piccole a un edificio incompiuto, in cui esistono solo le fondamenta e un abbozzo di mura, la cui costruzione giunge al termine tra i 15 e i 20 anni. Allora la casa può essere arredata. In genere però i medici non discernono bene dalla morfologia delle adolescenti dove finisce la bambina e dove comincia la donna. Tra le trasformazioni legate alla pubertà, il menarca, tra i 12 e i 15 anni secondo i trattati, stabilisce invece una più chiara cerniera tra l'infanzia e la vita adulta della donna. La mestruazione è ampiamente descritta come un flusso superfluo evacuato dal temperamento femminile che, per la sua freddezza e umidità, si rivela incapace di trasformare il sangue in seme come fanno gli uomini. La mestruazione è vista anche come la chiave della maternità, ma i medici ritengono che il corpo dell'adolescente conservi ancora troppo il segno dell'infanzia per essere pronto ad affrontare un concepimento. Così, Idelgarda di Bingen afferma la necessità di rispettare un tempo per baciare, aspettando di aver raggiunto l'età di 20 anni. Ma la maturazione sessuale della puella è fonte di straordinaria inquietudine per lo scompiglio interiore dovuto ai desideri inesauditi e il pericolo che possono essere soddisfatti. E se i trattati di medicina, che si dilungono sull'esistenza e la natura dell'imene, talvolta forniscono anche ricette di misture varie, indicazioni pratiche capaci di restituire alla puella quel prezioso marchio di una verginità incautamente perduta, dobbiamo pensare che non sempre le ragazze aspettassero il matrimonio per baciare. L'adolescenza è quindi un'età da superare rapidamente, consegnando al più presto a un legittimo sposo la responsabilità di quel corpo giovanile. Sante in erba. L'infanzia delle sante, così come racconta l'abbondante tradizione agiografica tardio-medievale, è vissuta all'insegna di una precoce quanto spettacolare abnegazione. Uno degli stereotipi agiografici ricorrenti è il rifiuto spontaneo degli svaghi. Se la flagellazione collettiva era l'unico gioco che Caterina da Siena accettava di condividere con i suoi coetanei, benvenuta Poiani, 1255-1280, preferiva dedicare interminabili ore alla preghiera se il suo biografo la diceva capace, all'età di 7 anni, di recitare 1700 Ave Maria e 700 Pater Nostri in una sola giornata. Le sante in erba dimostrano soprattutto precoci tendenze autodistruttive e si infliggevano ogni sorta di umiliazioni e di dolori fisici portando il cilicio, procurandosi piaghe e bruciature. Si privavano continuamente di sonno e di cibo. Si è parlato di santa anoressia, nell'intento di distaccarsi precocemente dal loro corpo. È probabile che la svalutazione del corpo e del mondo fosse proposta come un modello degno di emulazione da parte delle bambine, la cui educazione era centrata sul ferreo controllo dei piaceri sensoriali. www.religio.it e la storia continua.